Giovedì scorso queste riflessioni sulla riprensione, sul castigo, sulla correzione di Dio. E abbiamo preso come brano Ebrei capitolo 12 e rileggiamo questi versi in Ebrei capitolo 12, dal versetto 4 fino al versetto 11. Faremo un piccolo ripasso di queste riflessioni della volta scorsa. Dice dal versetto 4: Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato le esortazioni rivolte a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi, non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sempre reca gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Fin qui la parola del Signore. Noi nella parola di Dio spesso troviamo la correzione come la riprensione, questi due termini. Nel libro dei Proverbi è pieno di questi termini, modo anche di educare l'uomo, è vero. E come dicevo, correzione e la riprensione sono termini, e così anche il castigo, interscambiabili, e proprio nel libro dei Proverbi troviamo spesso questi modi di parlare, questi termini che si scambiano a vicenda. La correzione, come riprensione e castigo, sono visti sempre in modo negativo, è vero. A noi, come ho detto l'altra volta, piace sentire parlare della pace, dell'amore, quello umano, delle cose che non ci urtano, le cose che non ci danno fastidio, no? Delle cose che ci uniscono. Questo è un po' quello che ciascuno di noi, ogni uomo, piace sentirsi dire. Ebbene, come dicevamo la volta scorsa, il capitolo 12 del libro agli Ebrei, in questo capitolo, è un capitolo dove il Signore vuole incoraggiare il credente, è vero, anche se spesso noi troviamo la correzione, troviamo il castigo, in un'altra versione dice flagello, ma lo scopo che Dio ha per ciascuno di noi, per i suoi figli, è quello di incoraggiare, quello di, come abbiamo letto, di resistere, è vero, a quando Dio ci riprende. E ho dato dei punti a queste riflessioni. Il primo punto è chi Dio corregge, riprende, eccetera. Qual è lo scopo della correzione? E il terzo punto è cosa produce la correzione nella vita del credente? E il primo punto, come dicevo, chi Dio corregge? Abbiamo letto proprio in questi versi, dal versetto 5, dice: E avete dimenticato le esortazioni rivolte a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdi d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Qui abbiamo un po' la risposta, è vero. Chi Dio corregge soprattutto, prima di tutto, possiamo dire così, come abbiamo letto, coloro che gli appartengono. C'è qui una parentela, una stretta parentela, come abbiamo ricordato la volta scorsa, no? E non solo dice questo, anche nel versetto 10, e e lo fa, dice, per il nostro bene. E questo lo scopo che Dio ha. In Proverbi 5:10 leggevo in questi giorni, dice: una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. E ancora, se leggiamo altri passi, come abbiamo letto un passo l'altra volta, intorno alla correzione che di Dio, al castigo di Dio, in cui c'è l'amore, è vero? Sembra qualcosa di molto forte, la correzione, il castigo, ma c'è l'amore di Dio nella correzione che Dio vuole attuare nei confronti dei suoi figli. E abbiamo letto proprio questo passo, per esempio in Giobbe, così in Osea, dice, riporto lo stesso passo, dice: perché egli fa la piaga, ma poi la fascia, vedete che bello, egli ferisce, ma le sue mani guariscono, che bello, vedete, in modo implicito c'è l'amore di Dio. E quindi vediamo, nell'amore di Dio troviamo del dolore, troviamo delle ferite, abbiamo letto, produce proprio sofferenza, produce qualcosa che sicuramente sul primo momento non fa piacere. Abbiamo fatto degli esempi la volta scorsa, ma questa sera non li faremo, quegli esempi, riportare quegli esempi della volta scorsa. E poi abbiamo detto del secondo punto qualcosa. Qual è lo scopo della correzione di Dio? Abbiamo letto nel versetto 10, è quello di farci partecipi della sua santità. Nel versetto 10 abbiamo letto questo. C'è uno scopo che Dio ha, quello di farci partecipi della sua santità. In 1 Pietro 1:14-16, a un certo punto dice: siate santi perché io sono santo. Quindi vuol dire assomigliare sempre di più al Signore, vuol dire avere sempre di più comunione stretta con il Signore e intima con il Signore, vuol dire dare una buona testimonianza. Questo vuol dire farci partecipi della sua santità. E questo di conseguenza cosa vuol dire? Più ci avviciniamo al Signore, e di conseguenza ci allontaniamo da questo mondo, è vero? Questo vuol dire partecipi della sua santità. Vuol dire togliere di dosso delle cose che non onorano il Signore, che non fanno piacere al Signore. Per esempio i nostri pensieri che abbiamo, diciamo, ereditato da questo mondo, ecco, sono tutte quelle cose che non devono ostacolare la comunione col Signore, ma quello di avvicinarci sempre di più. E abbiamo visto che per fare questo il Signore ci deve purificare. Abbiamo visto l'altra volta, la parola fa diversi esempi, riguarda, per dire, nel modo in cui si purificano dei metalli, l'oro e argento, e abbiamo visto che lo si fa attraverso il fuoco. E abbiamo letto poi un passo, in Isaia capitolo 1, versetto 25, leggo io, a un certo punto dice, vedete, il Signore deve mettere le mani addosso ai suoi figli, no? Proprio, se possiamo dire, proprio in modo quasi letterale, letteralmente, dice: ti metterò le mani addosso, ti purificherò dalle scorie come fa la potassa e toglierò da te ogni particella di piombo. E lo zio Gino, tempo fa, quando è stato a Ercolano, sicuramente Paolo sa qualcosa, che c'era un fratello di Ercolano, se non così aveva ricordato lo zio, dicendo: prima di ammalarsi non capiva cosa significasse la santificazione. Non so se queste erano le parole, ma per dire che cosa? Quello che anche il salmista disse nel Salmo 119, versetto 67, dice: prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Che bello questo, questa confessione, è vero, di una persona che è stata corretta dal Signore, che è stata ripresa dal Signore, a un certo punto si ravvede e, voglio dire, va sempre più verso il Signore. La seconda ragione, o il secondo scopo della correzione di Dio, è quello di portare l'uomo, abbiamo detto il primo, quello di quello che riguarda i figli, sui figli. Lo scopo, abbiamo detto, è quello di portare sempre più, portare i suoi figli sempre più al Signore, vicino al Signore, sempre più una comunione stretta col Signore, ma poi c'è anche un altro scopo per cui Dio corregge, riprende, castiga, proprio quello di far sì che il non credente si possa ravvedere e si possa convertire. Leggiamo in Isaia capitolo 26, versetto 16. Dice qui, Signore, essi nell'angoscia ti hanno cercato, si sono effusi in umili preghiere, quando, punto di domanda, quando il tuo castigo, dice, sì, quando il tuo castigo li colpiva. Che bello, quando lo hanno cercato il Signore? Nell'angoscia. Vedete, il Signore non fa le cose tanto per fare, non si diverte. Abbiamo ricordato l'altra volta, lo dice in Lamentazione, quello di castigare, riprendere, portare dolore. Ma lo scopo del Signore è quello di portare sia i suoi figli sempre più vicino a Lui e allontanandolo da questo mondo, e sia il non credente alla conversione. Quando hanno sparso, si sono effusi in umili preghiere, dice, quando il tuo castigo ti colpiva. La parola, come ho ricordato l'altra volta, castigo, dal greco vuol dire rendere puro, no? Vuol dire togliere, vuol dire proprio quello di rendere puro. Come sappiamo, davanti alle sofferenze siamo fragili, è vero? Davanti alle sofferenze siamo impotenti, si riflette. Davanti al dolore per una morte, dice l'Ecclesiaste, il cuore diventa più morbido, più docile, è vero? E il Signore fa questo per quanti ancora non conoscono. Non conoscono il Signore per il tuo bene. Il Signore lo fa proprio per il tuo bene, perché tu hai bisogno di Lui. Non è il Signore che ha bisogno di te. E questo è molto importante, molto bello questo. Scusate, ho perso un attimo. Ecco, come dicevo, Lui è il Signore di tutti. E di tutto, non ha bisogno di te. Ricorda di bene questo. Non ha bisogno, è vero, del tuo servizio, non ha bisogno della tua adorazione. Sei tu che hai bisogno di lui. In questo il Signore vuole dirti che ti ama. Se lui mette le mani, se lui ti sta castigando, se lui ti sta riprendendo nell'angoscia, abbiamo letto. Dio vuole che tu lo cerchi. E come sappiamo, per fare questo, al Signore è costato qualcosa di molto, molto grande, quello della morte del suo figlio. Come sappiamo, lui è morto sulla croce per te, per i tuoi peccati, e ti vuole liberare da quella condanna eterna che pende su di te e donarti la vita eterna. Ecco, se tu credi, come ricorda sempre la parola di Dio, che Dio non trova piacere che l'empio muore, ma che si converta, è vero, o che tu passi l'eternità nello stagno di fuoco e di zolfo. Ecco, queste sono le due, possiamo dire, principali motivi per cui, o scopi per cui Dio castiga, è vero, quello di portare il credente sempre più vicino a Lui, a quella santificazione, quello di portare il credente a separarsi sempre di più da questo mondo. A un certo punto in Apocalisse, ma anche nel libro di Geremia, troviamo quella esortazione forte, dicendo: uscite da Babilonia, è vero, non vi contaminate con i loro peccati. E forse anche questa sera il Signore ci vuole dire: uscite da Babilonia. È qualcosa, lo dice in modo urgente. Allora, il terzo punto, come abbiamo letto alla fine del capitolo 12, lo rileggiamo. Versetto 11. Dice: è vero che qualunque correzione su un momento non sembra recar gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di esso. Che bello! Cosa produce la correzione, la riprensione, il castigo di Dio? Cosa abbiamo letto? La parola di Dio produce sempre qualcosa, è vero? Non torna mai a vuoto. Questo è molto bello. Quindi produce qualcosa. Abbiamo letto un frutto di pace e giustizia. È qualcosa di straordinario. La pace e la giustizia. È vero. E significa l'essere in una giusta relazione e armonia con Dio. Vuol dire proprio questo. La pace e la giustizia è l'ubbidienza alla parola di Dio. Leggiamo questo in Deuteronomio capitolo 6, versetto 25. Dice: questa sarà la nostra giustizia. Due punti. L'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore, nostro Dio, come Egli ci ha ordinato. Qui non troviamo la pace, ma in altri passi troviamo anche dove insieme c'è la pace e la giustizia. La pace e la giustizia, come sappiamo, l'abbiamo in Gesù Cristo. Dice Efesini: Lui è la nostra pace. In Seconda Corinzi 5, 22 dice che siamo diventati giustizia di Dio in Lui. Quindi è quell'armonia, quella relazione con il Signore. È un frutto, la pace, la giustizia, che è complementare e in armonia, come lo è la verità nella carità. Vanno a braccetto. Sono inseparabili. Lo leggiamo nel Salmo, non lo stiamo qui a leggere. Salmo 85, versetto 10. Dice, lo leggo io: la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Quindi non ci può essere pace senza giustizia, né giustizia senza pace. Tutti noi questa sera ci possiamo esaminare se godiamo della pace e della giustizia. Perché se non godiamo di questa caratteristica, allora mi devo preoccupare, è vero. Abbiamo detto, c'è una sequenza, è vero. Dio corregge, Dio vuole che ci avviciniamo sempre più a Lui, cioè alla santificazione, e poi vediamo questo frutto, è vero. Questo frutto che viene da tutto questo. Perché se non godiamo di questa caratteristica, come diceva, dobbiamo preoccuparci. Perché come credenti, cosa dice Romani 14, 17? Chi siamo noi? Noi siamo il regno di Dio. È vero. E il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. È proprio in contrasto con il regno di questo mondo, dove non c'è giustizia e pace, e nemmeno la gioia. noi dobbiamo distinguerci, fratelli. Noi dobbiamo distinguerci e non conformarci. Prima Giovanni 3,10, e vorrei anche questo leggere, credo che sia fondamentale fissare, oltre a fissare questi versetti nel nostro cuore. Prima Giovanni 3,10 dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Come? Chiunque non pratica la giustizia di Dio, cioè la giustizia, non è da Dio. Allora, la pace e la giustizia, voglio dire, sono dei frutti, come vedremo anche più avanti, che vengono dal Signore. È un frutto che è una conseguenza di quello che abbiamo visto prima. E se noi non ci distinguiamo in questo mondo nel far vedere la pace, la giustizia, diremo qualcosa proprio anche intorno a questo, più avanti, allora come ci vedrà il mondo? Se invece noi ci conformiamo con questo mondo dove non c'è pace e giustizia. Il 21 aprile di quest'anno, come anche alcuni di voi sicuramente ricordano, un famoso DJ della Svezia, svedese, che si chiama Avicii, una cosa del genere, di 28 anni, famoso in tutto il mondo, comunque giovane sicuramente, anche non gli mancavano i soldi, ricco sicuramente, si era suicidato. E sapete sicuramente il motivo. Lui cercava la pace. 28 anni, aveva il successo, aveva il denaro, però si è suicidato. Perché lui cercava la pace. E allora mi sono chiesto, il mondo in che modo, o in che modo vede me, vede la pace, la giustizia di Dio? Efesini 5, 8, 9 dice: comportatevi come figli di luce, perché il frutto della luce del Signore, cioè della testimonianza del Signore, dice, consiste in bontà, giustizia e verità. Deuteronomio ricorda questo. Se noi mettiamo in pratica la giustizia di Dio, dice Deuteronomio 8, 5, il mondo, le nazioni vedranno, ecco, questo è il solo popolo savio e intelligente. Vedrà questo. Ma se noi, vedremo anche più avanti, non c'è la pace e la giustizia nella nostra vita, se non la manifestiamo, se non la pratichiamo, cosa vedrà il mondo? Che testimonianza daremo a questo mondo? La pace e la giustizia, cari fratelli e sorelle, sono le basi di una famiglia stabile, di una nazione stabile, di un governo, di un regno stabile. Dice Proverbi 29,4, Daniele 4,27. Vedete quanto è importante la pace e la giustizia. Allora, sono un credente stabile? Sono un credente fermo nelle cose del Signore? E vedevo questi due termini che vanno, come abbiamo letto, a braccetto, no? La pace e la giustizia, in un uomo che è un emblema nella scrittura. Il suo nome è proprio pace e giustizia. Questo lo troviamo sia nel libro della Genesi, lo troviamo nel libro dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 7, versetto 3. Che testimonianza che ha dato quest'uomo. Ci sono nella scrittura diversi uomini dove, per motivo della loro spiritualità, per la loro fedeltà, hanno a loro venivano proprio, diciamo, dato dei nomi riguardo proprio alla loro fedeltà e spiritualità. Quest'uomo si chiama Melchisedec. Il suo nome significa proprio pace e giustizia, no? In un tempo in cui ha vissuto lui, un tempo in cui ha vissuto Abramo, dove, come sappiamo, la corruzione, capitolo 19 di Genesi, no? Proprio è arrivata proprio dove Dio ha dovuto distruggere Sodoma e Gomorra. E quindi quest'uomo rappresentava, è vero, la pace e la giustizia. Chi guardava lui poteva dire, ecco, la pace e la giustizia di Dio. E come dicevo, è un emblema, un uomo che ha glorificato e onorato il Signore. Prima di lui, come sappiamo, è il Signore Gesù, è vero. E purtroppo a volte nelle chiese, come vediamo anche nella scrittura, nelle chiese delle epistole, ma proprio nel passato, nel presente, nel mondo evangelico, possiamo dire così, manca questa caratteristica, o meglio, non viene vista, non viene manifestata questa caratteristica. Leggiamo in Prima Corinzi, per esempio, 3:3, in Giacomo, capitolo 4, versetto 1 a 4, e vorrei proprio leggerlo. Credo che sia, anche questo sia importante. L'epistola di Giacomo, capitolo 4, versetto 1, dice, vediamo proprio l'opposto della pace e la giustizia, ma non solo in questa epistola. Beh, qui c'era questo problema, forse è un problema della mia vita, nella mia famiglia, no? Con i fratelli. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Quindi proprio l'opposto della pace. Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere. Voi litigate, fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Cosa regnava in questi credenti? La pace e la giustizia? Qui c'erano le liti, le guerre, le contese, c'era l'invidia. Allora, la pace e la giustizia sono le basi di una stabilità. Com'è la mia famiglia? Come vivo il mio rapporto con mio fratello nel Signore? Come vivono le chiese oggi? Come dicevo prima, la pace e la giustizia è un frutto di Dio, dello Spirito Santo, Galati 5:22. Quindi provengono dall'alto, è vero? E non dai nostri sforzi, dalla nostra intelligenza. Come tante volte sentiamo in televisione, vengono assegnati dei premi Nobel della pace a dei personaggi illustri, no? Dove per essersi distinti nella difesa delle relazioni amichevoli tra i popoli. Ma non è questa la pace di cui parla il Signore. La pace di cui parla il Signore è tutta un'altra cosa, come abbiamo ricordato. Come dicevo, non è un frutto, abbiamo letto, non è un frutto che arriva in modo automatico. Si manifesterà in noi e attraverso di noi, se ci lasciamo. Torniamo in Ebrei 12. C'è questo inciso alla fine del versetto 12. In coloro, chi è che lo vuole dire? Sono stati addestrati per mezzo di essa. Che bello. Addestrare vuol dire insegnare. Addestrare vuol dire formare una persona. Ma in chi? In coloro che sono stati addestrati. Quindi c'è un addestramento, c'è una formazione, c'è un insegnamento. Non è qualcosa che avviene in modo automatico. Quindi chi è nell'esercito, ma anche in altre discipline, che magari fanno dei addestramenti, è vero, c'è un impegno, c'è anche quello di dover ascoltare chi addestra, è vero Giuseppe? deve stare alle sue leggi, deve stare ai suoi orari, deve stare, non so, ai suoi tempi per addestrare, per essere addestrati. Questo vuol dire. Quindi non ci può essere ribellione, non ci può essere, non so, disubbidienza quando uno vuole essere addestrato. La parola frutto, abbiamo letto frutto di pace e giustizia, significa dal latino godere, pienamente soddisfatti vuol dire questo. Quindi io godrò della pace e giustizia dal momento in cui mi lascerò addestrare, insegnare e formare della parola. E in Timoteo, seconda Timoteo 3,15 e 16, leggiamo che tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, correggere, affinché l'uomo di Dio sia completo per ogni opera buona. Quanti del popolo di Dio la correzione non ha prodotto la pace e la giustizia? Conosciamo diversi personaggi nella scrittura, è vero. Per esempio, cioè, queste persone non hanno goduto di questo frutto. Per esempio Giona, quando Dio l'aveva ripreso, quando Dio lo voleva correggere, alla fine cosa fece Giona? Rimase nella sua irritazione. È vero, Dio voleva guarirlo, ma lui rimase nella sua irritazione. Quindi non ha goduto di questo frutto meraviglioso, la pace e la giustizia. Non è quello che magari può predicare bene, può dare dei messaggi, ma è un frutto che proviene da Dio, la pace e la giustizia. Ci sono altri personaggi, ma un altro è Uzia, che non si era lasciato correggere dal Signore. Lui rimase, lui, come sappiamo, a causa del fatto che si era inorgoglito, insuperbito, prendendo un posto che non gli spettava, a un certo punto, come sappiamo, fu ripreso dal profeta e la sua reazione fu quella di continuare nei suoi propositi, no? E cosa è successo? Che gli scoppiò la lebbra. E cosa fece lui? Si arrabbiò addirittura ancora di più verso chi lo stava riprendendo e morì nell'infermeria. Che triste, che personaggi, voglio dire, che il Signore ha lasciato nella scrittura per fare che cosa a noi oggi? Certamente questo potrebbe succedere anche a noi, è vero? Non possiamo dire che siamo meglio di Giona e meglio di Uzia ed altri personaggi nella scrittura che non hanno accettato la correzione del Signore, la riprensione del Signore. Sono rimasti nel fermi nel loro orgoglio. Allora, quale deve essere quindi l'esortazione che il Signore vuole farci questa sera? Quindi sono, la prima domanda, in armonia con Dio? Sono, mi lascio addestrare, insegnare, formare dalla parola di Dio? Mi sto sottomettendo alla parola di Dio? Non sono d'accordo con quello che il Signore mi dice attraverso la sua parola? Tante volte succede questo. I credenti dicono, non sono d'accordo con quello che dice il Signore. Mi sembra troppo difficile, troppo duro. O sarò un canale di benedizione, sia per me, per la mia famiglia, per coloro che sono, per la Chiesa, per coloro che sono intorno a me? Ecco, io mi devo porre queste domande. Il mondo potrà udire dal fatto che io pratico la giustizia e la pace, che il nostro Dio è un Dio di pace e giustizia, che facciamo parte di un grande Dio. Vedrà questo il mondo? Ecco, noi siamo, come spesso viene ricordato, responsabili, no? Verso il Signore verso tutti quelli che ci circondano. Ebbene, domenica, Dio piacendo, vedremo i primi 4 versetti. Come ha detto, Dio non vuole scoraggiarci, ma vuole incoraggiarci in tutto questo. E proprio prendendo l'esempio il Signore Gesù, e solamente guardando a quell'esempio, noi non possiamo rimanere fermi nel Signore, non possiamo non scoraggiarci quando guardiamo solamente la sua persona. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.